Ave Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi, la quattordicesima. Stiamo commentando il Credo. Siamo proprio alla fine del commento del Credo. Siamo appunto all'ultimo articolo che parla della vita eterna. L'altra volta abbiamo visto la risurrezione della carne. È un articolo questo importante, perché ci richiama a ciò che ci aspetta dopo questa vita terrena, cioè la vita eterna, il paradiso, naturalmente per i buoni, per coloro che vivono secondo Dio, mentre per coloro che rifiutano Dio, purtroppo c'è l'inferno. Quindi noi vogliamo ora approfondire questo articolo, questa verità di fede che noi professiamo nel Credo, vedendo prima quindi il paradiso e poi l'inferno, e quindi proprio che riguarda la vita eterna. Ecco, in che cosa consiste il paradiso? Ecco, la parola paradiso vorrebbe significare nella sua origine parco, giardino. C'è un luogo di delizie. E qui viene richiamato soprattutto a quella felicità eterna che si godrà con Dio. Infatti noi abbiamo che San Paolo una volta ebbe una visione, ecco la visione proprio del paradiso. Furono brevi istanti. E disse che vide cose così belle e straordinarie che la lingua dell'uomo non potrebbe mai descrivere e mente umana immaginare. Quindi se San Paolo l'aveva vista e non ha potuto dirci di più del paradiso, quindi capite che è difficile poi spiegare in parole. Però ecco, ci viene proprio in aiuto il catechismo, no? Per farci comprendere almeno l'essenza. Infatti, il catechismo, nella sua definizione, compendia dicendo che in paradiso si gode la vista di Dio con ogni bene senza alcun male. Quindi noi ora vogliamo vedere proprio questo significato di queste parole, no? Quindi in paradiso, prima di tutto, si gode la visione di Dio. Quindi, ecco, San Paolo dice che noi vediamo Dio attraverso uno specchio, no? Per enigma, però ecco, lassù noi lo vedremo faccia a faccia. Noi praticamente vediamo, ecco, il creato, no? Che è l'impronta di Dio. Mentre, ecco, questa è poi la beatitudine, noi vedremo Dio nella sua essenza. E quindi l'anima giusta, no? Cioè l'anima che muore senza peccato, oppure che si è purificata in purgatorio, sarà accolta in paradiso. Quindi riceverà da Dio come lume soprannaturale questa capacità di poter contemplare Dio e quindi contemplarlo, ecco, per tutta l'eternità. E quindi qui, ecco, si vedrà Dio in tutte le sue perfezioni. E da questa visione l'anima sarà come rapita in un'estasi eterna di amore. E avrà anche poi una particolare felicità, che praticamente nessuno potrà più turbare, e anche perché non ci sarà pensiero di poter perdere quest'immensa grazia, questa felicità della contemplazione di Dio. Quindi l'anima è tutta immersa in Dio, in questa felicità. E poi non basta, cioè nella visione, nell'amore, nel possesso eterno di Dio, l'anima del giusto vedrà amerà, possederà lassù qualunque altro bene e avrà l'esclusione perfetta da ogni male. E quindi lo Spirito Santo, parlandoci nei libri santi del paradiso, ecco, non ci parla solo di Gaudi, ma di un'ebbrezza di Gaudi, ecco il Salmo 35,8. E poi San Paolo dice di un cumulo sterminato di gloria. Quindi tutto l'essere dell'uomo sarà come invaso, quindi compenetrato dalle dolcezze ineffabili che si riversano come a torrenti dalla visione beatifica di Dio. Quindi l'anima in tutte le sue potenze, e poi dopo la resurrezione finale anche in corpo, in tutte le sue fibre, perché ricordiamoci, come abbiamo visto l'altra volta, che poi il corpo alla fine del mondo risorgerà, quindi parteciperà anche di questa beatitudine eterna in tutte le sue fibre. Quindi l'anima, come ben sapete, ha tre potenze distinte, no? Quindi c'è l'intelligenza, la memoria e la volontà. Ebbene, tutte e tre queste potenze raggiungeranno in paradiso il colmo della loro soddisfazione e felicità. Quindi, ecco, l'intelligenza, come sappiamo, è fatta per la verità, e quindi quando giunge a possederla si sente appagata, no? E quindi ora l'intelletto avrà proprio questa felicità nel possedere Dio, l'eterna verità. E poi ecco, abbiamo la potenza dell'anima, la memoria, no? Quindi la memoria che viva di ricordi, e tanto più gode quando più questi ricordi sono cari e attraenti. Ebbene, la memoria lassù in paradiso sarà rallegrata al ricordo non dei piaceri goduti o dei capricci soddisfatti, ma dei trionfi riportati sulle passioni, dei combattimenti sostenuti vigorosamente, dei dolori e sacrifici patiti per amor di Gesù. Quindi tutto quello che uno soffre, ecco, ha sofferto, ecco, poi tutto si tramuterà in gaudio. Quindi capite che questa memoria di aver patito per Cristo, ecco, ci dà, ecco, anche una grande felicità, proprio perché viene ricompensata con il gaudio eterno. E poi, oltre l'intelligenza e la memoria, noi abbiamo anche la volontà, che è fatta per il bene, e nell'amore del bene trova tutta la sua felicità. È un fatto che il bene assoluto e perfetto in questa vita non si trova, e quindi ecco, noi la troviamo solo in Dio. Quindi in paradiso la nostra volontà troverà il bene proporzionato ai suoi disegni, quindi il bene vero, assoluto e infinito che è Dio. Quindi ovviamente in lui potrà saziare fino all'ultime le sue brame, quindi le sue aspirazioni ardenti. Quindi ci sarà proprio questa felicità completa e il paradiso dell'anima. Ecco, poi anche il corpo sarà glorificato, quindi sarà esente da ogni dolore e miseria, no? Ecco. Quindi pensate, quello che uno ha sofferto poi vedrà, ecco, invece poi il proprio corpo, ecco, proprio nel gaudio, no? Quindi nella felicità. E quindi anche tutti i dolori terreni saranno un nulla rispetto al gaudio che si avrà proprio in paradiso. E poi ecco come sarà bello vedere in paradiso, quindi Dio nella sua essenza, vedere Gesù, quindi il Verbo di Dio incarnato, no? Quindi con tutto il suo splendore, nella sua umanità. Ecco, vedere e contemplare Maria, stare alla sua presenza. ai santi, no? A tutta la schiera dei santi, dei martiri, dei vergini. E poi anche lassù, ci sarà la compagnia dei nostri cari, cioè di tutti coloro che abbiamo tanto amato in questa vita e che ci hanno preceduto in quella patria beata. Quindi sarà una gioia anche incontrare loro. Dopo la morte che ci aveva separati, ecco, c'è la gioia di rivederli, noi tutti i nostri parenti, amici, conoscenti. Ecco, sarà veramente una felicità eterna. Quindi, ecco, questo è il paradiso. Ecco, naturalmente ci si augura di raggiungerlo, ecco, si raggiungerlo naturalmente vivendo in grazia di Dio, morendo, cioè morendo senza il peccato, no? Quindi questo poi deve essere il nostro aspirazione, il nostro proposito di vivere sempre nell'amicizia con Dio. Se per disgrazia si cade, ecco, ricorrere subito ai sacramenti, alla confessione, per riacquistare la grazia che ci permette l'accesso in paradiso. Poi tutto quello che noi facciamo, anche nei momenti di prova, di dolore, anche nelle attività ordinarie, ecco, ricordiamoci del paradiso, perché questo è uno stimolo, ecco, per compiere i nostri doveri quotidiani, per sopportare tutte le pene, tutte le sofferenze. Come diceva San Francesco, no? Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Ovviamente il pensiero del paradiso ci darà proprio questa capacità, ecco, di poter sopportare ogni pena, ogni sofferenza. Ora, poi, per completare la spiegazione dell'ultimo articolo, ecco, poi al cielo dobbiamo abbassare lo sguardo al contrapposto, e cioè vedere quei luoghi di tormenti che formerà il castigo eterno di coloro che hanno rifiutato Dio, che si sono ribellati a Dio, e dov'è non già la vita, ma la morte eterna. E quindi, premente questa morte eterna che costituisce, dopo la morte, l'inferno, ecco. Naturalmente l'inferno è senza dubbio l'oracolo più severo e terribile uscito dalle labbra di Gesù. Questa è poi una verità di fede, ecco, un dogma della nostra religione. Ovviamente ci riempie anche di timore, di spavento, quindi già è una cosa buona avere paura dell'inferno per non caderci, no? Anche perché ci sono purtroppo anche coloro che non vogliono sentire proprio questa parola, o addirittura la deridono, no? Pensano che sia fatta solo per impaurire la gente, i bambini. Però, ecco, si tratta di una realtà vera. Quindi noi vogliamo vedere proprio questo, ecco, che l'inferno esiste, no? Con le sue pene, e anche per tutta l'eternità, come il paradiso è per tutta l'eternità, così anche l'inferno rimane per tutta l'eternità. Quindi l'inferno esiste, ecco, ce lo dicono la fede, la ragione e la storia. Ecco, prima di tutto la fede. Ecco, quindi noi crediamo in Gesù, no? Lui è Dio, e quindi non può né ingannare né ingannarsi, no? Gesù cosa dice? Gesù ci dice che oltre al paradiso c'è un luogo di pene per i cattivi nell'altra vita, quindi con un castigo che durerà sempre, che non finirà mai. Questo lo dice in tanti passi, in tanti momenti della sua vita, che noi troviamo nel Vangelo. Infatti ci sono moltissimi passi del Vangelo in cui Gesù Cristo parla chiaramente di questo luogo di supplizio dove sarà il fuoco eterno e dove chi entra non e uscirà mai più. Ecco, possiamo citare qualche brano, no? Per esempio, disse una volta, questo lo troviamo in Matteo 18, 7, 9, guai all'uomo per colpa del quale viene lo scandalo. Ora, se la tua mano o il piede ti è di scandalo, troncalo e gettalo via da te, perché è meglio giungere alla vita monco e zoppo che con due mani e con due piedi essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio è di scandalo, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio entrare nella vita con un occhio solo che con due essere gettato nel fuoco eterno. Quindi Matteo 18, 7, 9. E poi un altro luogo del Vangelo, dopo aver descritto il giorno terribile del giudizio universale, afferma che egli, come giudice eterno, pronunzierà questa spaventosa sentenza contro i reprobi, no? E dice: via da me, maledetti, al fuoco eterno. Quindi, se noi crediamo a Gesù Cristo, come negare l'esistenza dell'inferno? Poi eccoci, questo è l'argomento di fede, no? Poi abbiamo anche la ragione. Ecco, se Dio esiste, deve essere giusto, altrimenti non sarebbe Dio. Quindi la giustizia esige che la virtù sia primata e punito il vizio. Ecco, anche perché noi su questa terra tante volte vediamo che proprio l'ingiustizia ha il sopravvento sui buoni, no? E quindi vediamo anche che questi cattivi fanno dei soprusi, no? Ovviamente se non vengono poi corretti e giudicati su questa terra, naturalmente ci sarà qualcosa nell'eternità e poi avranno il castigo che si meritano. E poi anche possiamo parlare anche di coloro che si sono sempre comportati bene. Ecco, devono avere una ricompensa. E quindi non tutti, coloro che non si sono comportati bene, ecco, secondo la giustizia, ovviamente avranno la loro condanna. Però, naturalmente, i cattivi hanno tutto il tempo, finché vivono, di poter convertirsi. Quindi di riparare il male che hanno fatto, di pentirsi, di chiedere perdono a Dio. E quindi ovviamente Dio è sempre buono e perdona. Quindi qui c'è anche la volontà della persona che deve poi convertirsi, cioè smettere di fare il peccato, di fare penitenza, di riconciliarsi con Dio e con gli uomini. Quindi si tratta, ecco, sì, della giustizia di Dio, no? Quindi Dio lo fa non per un capriccio, ma proprio perché riguarda la giustizia, che Dio è buono, però anche giusto. E poi c'è anche un terzo argomento, lo possiamo ricavare dalla storia. Cioè, ovviamente tutti i popoli della terra in ogni tempo hanno costantemente creduto all'esistenza dell'inferno. Pensate già dei pagani, no? Platone affermava essere credenza comune ai suoi tempi che i colpevoli sarebbero precipitati nel Tartaro, da dove non si esce già mai, così anche Virgilio nella sua Eneide. E così la pensano anche gli indiani, i cinesi, gli egiziani, i greci, i romani, addirittura anche Cristoforo Colombo. Prendendo possesso del nuovo mondo, si vede venire innanzi delle persone che gli dicevano: no, se tu vieni per darci del male, sappi che sarai condannato all'inferno. Quindi già c'era questa credenza che poi naturalmente fa parte proprio di quella rivelazione primitiva, no? Conservata intatta attraverso le vicissitudini del tempo e delle generazioni. anche poi c'è anche il grido della coscienza, no? Quindi che una prova questa anche inconstatabile dell'esistenza dell'inferno. Ecco, quindi poi quindi l'esistenza dell'inferno. Poi per quanto riguarda le pene, ecco, le pene, l'inferno è chiamato il luogo dei tormenti, no? In quanto in esso si concentra tutto ciò che può tormentare una creatura ragionevole. E poi addirittura, questo deve far capire la gravità, senza darle mai un istante di sollievo e di refrigerio. Quindi è una cosa continua. Ecco, i teologi raggruppano quindi tutte le pene dell'inferno sotto due categorie generiche. Quindi la pena del senso e la pena del danno, quindi la pena positiva e la pena negativa. L'una che strazia il dannato con l'insieme di tutti i mali e l'altra con la privazione di tutti i beni. Quindi ecco la pena del senso, cioè praticamente quando l'uomo pecca, no? Che cosa fa? Antepone le creature a creatura, quindi cerca nelle creature quella felicità che invece solo Dio può dare. Quindi tradisce il fine delle creature stesse fatte per la gloria del creatore. E quindi ecco, l'inferno sarà proprio il luogo di condanna, cioè sarà uno strumento, per esempio il fuoco, uno strumento di punizione per il dannato. E quindi questo l'ha detto poi Gesù più volte, ecco, nel Vangelo, no? E quindi tutti i sensi del dannato e le potenze stesse dello spirito, ecco, ivi saranno penetrati e torturati vigorosamente da questo elemento misterioso del fuoco nel quale si concentrano tutti i tormenti. E poi ecco un'altra pena molto grave che non è da poco, poi soprattutto la pena del danno. Praticamente, mentre in paradiso ecco, c'è la visione di Dio che somma felicità, qui non c'è la visione di Dio, si è lontani da Dio. E quindi capite, il non vedere Dio sarà il tormento, ecco proprio per l'anima dannata, perché Dio è l'essere sommo, il bene infinito, il nostro primo principio, il nostro fine ultimo. È tutto lui che può colmare la sete della nostra felicità e della nostra esistenza. Dio è per l'anima nostra ciò che è l'aria per il nostro corpo. Sant'Agostino dice: come l'aria ci circonda, ci prende da tutte le parti, ci somministra gli elementi necessari per ravvivare il sangue, e tale è Dio per l'anima nostra. Cioè, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E quindi capite, è veramente una cosa molto grave questa di non poter questa pena del danno, ecco. E poi l'anima, ecco, tutto l'essere di dannato ovviamente sente come una spinta verso Dio, però questa poi non ha questa capacità, ecco, di poter andare a lui. Quindi qui poi c'è tutta la sofferenza, no? Quindi dell'anima, poi del corpo. Tanto che poi l'anima ricorrerà alle imprecazioni, quasi per soddisfare la sua rabbia, cioè poi imprecherà al mondo, ai parenti, agli amici, ai complici dei suoi peccati. Quindi non farà altro che ritorcersi nella sua impotenza e comprendere sempre più il suo stato desolante. E poi quello che ecco, si avrà naturalmente in questo mare di fuoco, poi non la visione di Dio, purtroppo ci sarà la visione delle altre anime, anzi di se stesso, che sarà di un aspetto orribile. ma anche degli altri dannati che sono veramente orribili. Pensiamo poi alla vista dei demoni, no? E questa sarà una pena veramente molto grande, che noi non possiamo neanche, ecco, immaginare. Ecco, ci sono stati dei santi che hanno avuto queste esperienze mistiche, però sono cose che, come diceva San Paolo, non si possono neanche narrare. Pensate anche ai pastorelli di Fatima, no? Ebbero la Madonna gli fece vedere loro l'inferno, no? Quindi è una cosa terribile. E poi ecco un altro aspetto che ci deve veramente far capire, ecco poi la gravità, è che queste pene sono eterne. Ecco, almeno se avessero questi tormenti finissero, uno avrebbe qualche consolazione, no? No, qua si parla proprio dell'eternità. E quindi Gesù poi, come abbiamo già sentito in altri passi del Vangelo, parla di questa eternità, dell'inferno, no? Quindi andate maledetti al fuoco eterno. Quindi Gesù ce lo dice, poi anche la ragione, no? Quindi anche la ragione, perché se così non fosse, verrebbe un tempo, sia pure dopo un lungo corso di secoli, che il bene e il male, il vizio e la virtù, gli uomini più scellerati, gli uomini più santi si confonderebbero insieme e avrebbero tutta la stessa sorte. Quindi questo è assurdo, irragionevole. Mentre ecco, uno deve ecco, mettere a posto la sua anima su questa terra, quindi con il pentimento, con la conversione, e quindi vivere in grazia di Dio. Quindi il purgatorio poi è riservato solo per coloro che hanno bisogno di purificazione per dei peccati lievi, no? Però che sono per coloro che muoiono in grazia di Dio. Quindi questo, ecco, è una verità, ecco, di fede. Ecco, purtroppo abbiamo poco tempo. Ecco, voglio richiamare, ecco, poi i numeri del catechismo, che potete leggere al Catechismo della Chiesa Cattolica 1020 e 1060, poi dal compendio dal 207 al 216, e poi il Catechismo della Chiesa di San Pio X, il numero 159. Ecco, vogliamo leggere anche ecco, brevemente proprio la definizione, no? Quindi, che significa vita eterna secondo, ecco, il Catechismo di San Pio X, già abbiamo accennato. Ecco, vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio sarà la vera vita e felicità dell'anima, mentre la privazione di Lui sarà la massima infelicità e come una morte eterna. Quindi questo al Catechismo di San Pio X al numero 159. Mentre ecco per il compendio della Chiesa Cattolica al numero 207, che cos'è la vita eterna? La vita eterna è quella che inizierà subito dopo la morte. Essa non avrà fine, sarà preceduta per ognuno da un giudizio particolare, ad opera di Cristo, giudice dei vivi e dei morti, e sarà sancita dal giudizio finale. E poi il numero 208, ecco, si spiega che cos'è questo giudizio particolare, no? È il giudizio delle tribuzioni immediate che ciascuno, fin dalla sua morte, riceve da Dio nella sua anima immortale in rapporto alla sua fede e alle sue opere. Tale retribuzione consiste nell'accesso alla beatitudine del cielo immediatamente o dopo un'adeguata purificazione, quindi il purgatorio, oppure alla dannazione eterna nell'inferno. Quindi, ecco, poi c'è il numero 209, che cosa si intende per cielo? Ecco, per cielo si intende lo stato di felicità suprema e definitiva. Quelli che muoiono nella grazia di Dio e non hanno bisogno di ulteriore purificazione sono riuniti attorno a Gesù e a Maria, agli angeli e ai santi. Formano così la Chiesa del Cielo, dove essi vedono Dio a faccia, vivono in comunione d'amore con la Santissima Trinità e intercedono per noi. Ecco, anche questa è una bella definizione al numero 209. E poi ecco, dopo ci sono altre definizioni, li richiamo a voi, perché ci sono. Ecco, per esempio il numero 210 si parla di che cos'è il purgatorio, come si possono aiutare le anime in purgatorio, no? Quindi attraverso i suffragi. Ecco, poi al numero 212 si parla dell'inferno, no? Che cos'è l'inferno? Consiste nella dannazione eterna di quanti muoiono per libera scelta in peccato mortale. La pena principale dell'inferno sta nella separazione eterna da Dio, nel quale unicamente l'uomo ha la vita e la felicità, per la quale è stato creato e alle quali aspira. Cristo esprime questa realtà con le parole: vi allontano da me, maledetti, nel fuoco eterno. Poi si parla come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita bontà di Dio. Ecco, infatti una delle domande, obiezioni più frequenti sono proprio che siccome Dio è buono e permette, manda l'inferno. Ovviamente dobbiamo dire che non è, cioè, è l'uomo che chiede di andare all'inferno, cioè ovviamente è l'uomo che con la sua volontà rifiuta Dio, perché Dio vuole tutti salvi. Ecco, vuole la salvezza di tutti, però non obbliga nessuno. Quindi ecco, fa parte proprio della libertà. Quindi l'uomo non accoglie la bontà, l'amore di Dio, è lui stesso che si esclude. Infatti, proprio questo dice, no? Dio pur volendo che tutti abbiano modi di pentirsi, quindi anche di salvarsi, tuttavia, avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto è l'uomo stesso che, in piena autonomia, si esclude volontariamente dalla comunione con Dio, se fino al momento della propria morte persiste nel peccato mortale, rifiutando l'amore misericordioso di Dio. Ovviamente è l'uomo che rifiuta Dio, quindi non è che Dio mi manda all'inferno, sono io che non voglio stare con Dio. E mi faccio prendere più dalle altre cose. Quindi questo è veramente un mistero, ecco, possiamo dire anche il fatto della libertà dell'uomo, però questo è anche un aspetto caratteristico perché, come abbiamo già detto, l'uomo, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza anche con questo aspetto, no? Della libertà. Però una libertà che è un dono che bisogna ben saperla utilizzarla e indirizzarla a Dio per fare il bene. Ecco, poi si parla che cosa è il giudizio finale, come avverrà questo giudizio, cos'è la speranza dei cieli nuovi e terra nuova, quindi sarà tutta la creazione rinnovata e quindi sarà tutto alla fine del mondo un cambiamento di un cielo di cieli nuovi e terra nuova. E poi ecco che cosa significa l'amen. Conclude la nostra professione di fede, no? Quindi l'amen alla fine ecco, del credo, dove uno dice il suo sì, no? Fiducioso e totale a quanto abbiamo professato di credere, fidandoci totalmente di colui che è l'amen, cioè Dio, no? Il Signore, Gesù. Quindi ecco, siamo arrivati alla fine di questa lezione. catechesi importante sulla vita eterna, abbiamo visto quindi il paradiso, l'inferno, veramente importante perché è il nostro fine, no? È importante riflettere, meditare e poi soprattutto cercare di conquistare il paradiso con l'aiuto e la grazia di Dio. Quindi se noi vogliamo andare in paradiso, questo già è un buon segno. Quando invece cominciamo a tentennare, dice, beh, a me non mi porta nulla, e allora siamo sulla cattiva strada. E quindi per evitare sgradevoli sorprese che poi uno dovrà pentirsi per l'eternità, ecco, aderiamo a Dio, che poi la nostra somma felicità, Lui ci vuole tutti con sé, ci vuole tutti salvi, ci vuole tutti felici, no? Quindi dobbiamo solo aderire come figli al nostro Padre Celeste. Ecco, in questo naturalmente ci aiuti la Madonna, ecco, che è la mediatrice di tutte le grazie. Lei veglia sul nostro cammino, affidiamoci a lei e io penso appunto attraverso la sua intercessione questo cammino sarà più facile e la Madonna con la sua intercessione ci otterrà. Ecco. Le grazie, ecco, della salvezza, quindi preghiamola con fiducia, fidiamoci a lei, recitiamo soprattutto il rosario e preghiamo, ecco, per la nostra salvezza, per il paradiso e anche per gli altri, ecco, non dimentichiamo che purtroppo ci sono tante persone che incoscienti si avviano verso la morte eterna, mentre dobbiamo pregare affinché tutti si salvino, come voleva San Francesco, vi voglio tutti in paradiso, no? Quindi dobbiamo anche noi quindi salvarci e impegnarci a salvare anche i nostri fratelli. Ecco, vi ringrazio, poi vi do l'appuntamento alla prossima catechesi che poi inizierà un nuovo ciclo che riguarda proprio la morale, no? E quindi che oltre a quello che uno crede, professa anche, dobbiamo anche poi vedere come l'uomo, come noi dobbiamo agire, no? Come dobbiamo comportarci per essere graditi a Dio. E quindi anche questo collegato con la vita eterna, con il cielo. Vi ringrazio, alla prossima e Ave Maria, Ave Maria.